Terza domenica di Pasqua. La prima lettura è dagli Atti degli Apostoli al capitolo 5. Gli Apostoli si trovano nel Sinedrio e proprio qui, dove sono stati consegnati per essere interrogati, la parola di Pietro risuona con una autorevolezza che non può passare inosservata, anche se appare inspiegabile, per non dire oltraggiosa, nei confronti dei sacerdoti e dei leviti che lo ascoltano. Ecco che cosa dice Pietro. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. I fatti di cui parla Pietro certamente non vengono considerati come reali da chi lo ascolta, anche se non può essere negato il fatto centrale di cui essi sono responsabili, quei sacerdoti e quei leviti che fanno parte del Sinedrio, e cioè essi sono responsabili della morte di quel maestro a cui non riconoscono nessuna validità nell'insegnamento. Parlare della resurrezione di Gesù, della sua presenza ora presso Dio come Messia, della sua missione che Israele ha rifiutato, questi sono già argomenti inaccettabili per i membri del Sinedrio. A maggior ragione, l'affermazione finale che abbiamo ascoltato: di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. E quello che accade subito dopo queste parole di Pietro rivela l'impotenza di chi ritiene di governare la storia. La flagellazione, infatti, non ha nessun potere sugli apostoli. Anzi, li conferma, li sigilla anche nella carne, come autentici testimoni, e dà loro una letizia umanamente inspiegabile, che nasce proprio dall'esperienza di aver imparato da Gesù il valore prezioso delle prove subite nel suo nome. La seconda lettura è tratta dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 5, versetti da 11 a 14. Ora ascoltiamo alcuni versetti. Io, Giovanni, vidi e udii voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi, migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Sono proprio queste ultime parole che aprono una prospettiva universale che coinvolge non solo le creature celesti e le creature umane, ma tutto ciò che vive, in quanto ha ricevuto la vita, come abbiamo ascoltato tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Tutto ciò che vive in quanto ha ricevuto la vita, e tutto il creato è visto come un immenso santuario, senza mura e senza porte, dove la lode riempie ogni spazio, perché proviene da ogni creatura. Non è un coro fatto solo di voci oranti, come accade nel Tempio o poi in seguito nei santuari cristiani. È il coro di voci che provengono anche dalle creature che non hanno voce. È la lode del creato, dove ogni vibrazione di vita è come una sinfonia che noi ignoriamo, perché diamo importanza solo a chi grida più forte degli altri, ignorando che tutto nel creato è in relazione con il Creatore e tutto vive nel suo respiro. Ed ecco il Vangelo ritratto da Giovanni al capitolo 21, versetti da 1 a 19. Questa è una delle pagine più intense del Vangelo di Giovanni, perché comprende almeno 5 tappe fondamentali dell'esperienza della fede dei discepoli e della loro, e anche nostra, vocazione di testimoni. Cominciamo da quelle parole che dice Pietro: io vado a pescare. Infatti essi sono tornati in Galilea, da dove erano partiti per seguire Gesù, e dove il risorto li aveva invitati a tornare, promettendo loro di incontrarli, perché questo era il messaggio che aveva affidato alle donne: dite loro che tornino in Galilea e là mi vedranno. Tornare da dove si è partiti non è facile, tanto più che essi ora si sentono veramente soli. Là mi vedranno, ha detto Gesù, ma in realtà non lo vedono. Che fare allora? Tornare a quello che si faceva prima. Ecco perché Pietro dice: io vado a pescare. E gli altri rispondono: veniamo anche noi con te. La seconda tappa è quella del fallimento, perché in quella notte non presero nulla. È necessario ripartire proprio da qui. Di quale pesca si tratta? A quale pesca sono stati chiamati questi che sono tornati in Galilea? Quella del passato, quella che esercitavano prima di aver lasciato tutto e seguito Gesù, quella pesca porta a un fallimento, così come viene compiuta, come una sconfitta. È necessario ripartire proprio da qui. Di quale pesca si tratta? Ecco, siamo alla terza tappa. Gesù stette sulla riva, ma è evidente che nessuno lo riconosce. Quando però egli dice loro: gettate la rete dalla parte destra della barca, gettate la rete. Ecco, essi obbediscono. È davvero strano che obbediscano a un consiglio così sorprendente, come se il lago fosse diviso in due parti, di cui una è feconda e piena di pesci e l'altra è sterile. È ancora più sorprendente che obbediscano alla parola di uno sconosciuto. Ma proprio quella parola ha operato in essi una risposta inspiegabile, secondo la logica umana. E la rete si riempie di pesci. La parola accolta e messa in pratica porta un frutto imprevedibile ma pieno di significato, perché il vero frutto di quella pesca è quella parola di Giovanni: è il Signore. È il riconoscimento di colui che ha detto la parola che ha cambiato il senso di quella vita, dal fallimento di un ritorno là dove erano partiti, all'inizio di una vita nuova in cui si compie la prima chiamata di Gesù verso i pescatori di Galilea, quando avevano lasciato tutto per seguirlo. Ma adesso si compie questa loro sequela di lui. Allora ritornano a riva, dove li attende quel Gesù che hanno finalmente riconosciuto per la potenza della sua parola. Ed ecco la quarta tappa. E Gesù disse loro: venite a mangiare. La mensa è pronta, là sulla riva, ma Gesù chiede loro di portare a riva il pesce appena pescato, anche se c'è già pane e pesce pronti per loro ad attenderli. La mensa sulla sponda del mare di Galilea comprende quel cibo che nel pane e nel pesce è la vita stessa di Gesù e accoglie anche il frutto della fede di quei pescatori che hanno messo in pratica la sua parola. La mensa è già pronta, ma attende che i discepoli, quelli di ieri e quelli di oggi, entrino a farne parte offrendo se stessi come frutto della loro fiducia in lui. Ed ecco la quinta tappa, è l'ultima, è la domanda che Gesù rivolge a Pietro, a lui personalmente: mi ami tu più di costoro? Ecco, in questa domanda non è la pretesa di essere l'unico destinatario dell'amore umano, in questo caso di Pietro, ma di essere l'unico fine a cui Pietro è chiamato ad offrire se stesso. E a partire da quella sua offerta, egli diventa capace di vero amore anche verso i fratelli, ma a partire da quella offerta. Nella sua risposta umanamente più debole, Pietro sostituisce il verbo amare, che esprime un totale dono di sé, con il semplice voler bene. Ecco, lo sai che ti voglio bene. E alla fine Gesù, quando gli pone la domanda per la terza volta, usa anche lui lo stesso verbo di Pietro per adattarsi a lui. Mi vuoi bene? In questo voler bene umano c'è la dedizione, la volontà, l'affidamento, ma c'è anche la fragilità umana che non riesce a corrispondere totalmente alla potenza dell'amore di Dio per noi. Ad ogni risposta di Pietro, Gesù lo investe della sua stessa responsabilità di pastore. Pasci i miei agnelli, pascola le mie pecore. Il pastore di tutta la creazione umana affida a Pietro e attraverso di lui ad ogni discepolo la cura attenta dei fratelli. La responsabilità pastorale spetta a chi nella Chiesa ne riceve l'incarico, ma nessuno può essere escluso dall'attenzione e dalla cura verso gli altri. Non dimentichiamo che la vera icona del pastore è l'agnello di Dio, colui che nella sua vita terrena ha offerto se stesso per le pecore. E così anche a Pietro Gesù presenta l'immagine di ciò che avverrà alla fine della sua vita, quando gli dice, in verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse: seguimi. Il vero compimento della missione pastorale è proprio in questo passaggio alla piena somiglianza con l'agnello, da pastore ad agnello. È quello che abbiamo riconosciuto in questi giorni nello stesso passaggio di Papa Francesco e nella sua dedizione fino alla fine alla cura del gregge, portando in se stesso l'odore delle pecore e della loro fragilità.